15.05 in diretta su Zaytime, Riccardo Cotomaccio con voi, che, no, diciamolo, se stiamo boicottando la mia persona, la mia personalità, diciamolo subito. Chiara Di Paola, benvenuta.
Non ci si sente, vero? No.
Ah, no?
No.
Ah, le ragazze invece?
Io sento.
Beccate questa, benvenuti su Zaytime.
Tu ti senti? Sì, sì, va bene, allora, problemi, sai che faccio? Faccio questo, buon pomeriggio, ben trovato Riccardo Cotomaccio.
A volte capita di avere...
Oggi in versione drama queen.
Drama
va
queen,
bene, no, ma stai calmo.
Di queen
comunque.
O poco,
no,
di drama sicuramente molto.
No, molto di queen in realtà.
Oh, perché tu non sai quante devo sopportarne ogni giorno.
Quante devi sopportare ogni giorno?
Devo sopportare la mia eterna lotta con la tecnologia. La mia eterna lotta con la tecnologia. Bentornati su Zaytime, puntata del mercoledì, giro di boa come ogni giorno in diretta dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Hot Block Radio, Radio Jeans, soprattutto con i nostri e le nostre ragazze. Oggi solo ragazze, meno male, che dopo il Galilei di ieri. Galilei,
no,
è solo maschile.
Ieri, l'altro ieri.
Ieri stavo io al Galilei.
Sì. Ah, anche ieri sì. Tutti maschi.
Tutti maschi.
Perché pure il giorno precedente qui erano tutti maschi.
Sai perché? Perché il Galilei è solo i maschi. L'ho scoperto ieri.
Non è vero.
Mi ha scritto un ex studente, mio coetaneo.
Una scuola solo ragazzi.
Manco fossimo negli anni 60 del Novecento, sono tutti maschi. Quindi ragazza, se avete bisogno di conoscere persone, insomma,
andate
il Galilei è pieno.
Galilei, vedete voi
sì,
che fare.
Benvenute i vostri nomi.
Io sono Margherita.
Sì.
Io Lucrezia.
Complimenti Lucrezia, nome aristocratico. Margherita è un nome un po' più popolare.
Sì.
Per questo mi scatena più empatia, diciamo. Tu,
come ti permetti?
No, vabbè,
scusami,
Lucrezia,
ma
sai,
arrivi,
Borgia,
è arrivato. Vabbè,
le Lucrezie di un tempo, no?
Sì.
Le amanti dei re. Non lo so, vabbè.
Ti senti amante di un re?
No, no, ecco,
non
parte regina.
Non esistono i re oggi, quindi
iniziamo
insomma,
subito
non
così.
O meglio, ce n'è uno che è poveraccio, insomma, è costretto a leggere i discorsi.
Qualcosa proverebbe anche a dire e a pensare. Chi è?
Come chi è? Il premier Ricci, britannico. Britannico, Rishi. No, che Ricky, mica è Ricky
Martin.
Esatto,
no,
Rishi. Ha origini indiane. Rishi Sunak. Vabbè.
Le nostre studentesse del liceo Dante Alighieri di Roma sono oggi in redazione per il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, realizzato dalla Fondazione Media Litera. Si stiamo portando avanti una radio, una frequenza radiofonica interamente dedicata all'antimafia e alla legalità. Come sempre, il secondo blocco della nostra trasmissione sarà dedicato proprio a questo. Oggi le ragazze si sono preparate in particolare su rapporto tra Vaticano e mafia, Cotumaccio.
Beh, insomma, tre settimane di podcast dovremo fare su questo.
Veramente, insomma, infatti torneranno
dire,
anche martedì prossimo, per mercoledì prossimo, per riparlarne, una volta in chiave positiva, una volta in chiave negativa, no? Perché poi il rapporto tra Vaticano e mafia è un po' ambiguo. Da un lato sicuramente è la prima a combatterla con nomi celebri come Don Pino Puglisi, Don Ciotti, eccetera. Dall'altro lato invece ha avuto delle ambiguità, delle collusioni proprio con il fenomeno mafioso. Ragazze, intanto che emozione è stare davanti ai microfoni per la prima volta? Come vi sentite?
Allora, è molto emozionante, sono molto stressata, però spero di andare bene, quindi...
Devi ancora iniziare, pensiamo esatto. Alla fine come starai Margherita, speriamo meglio.
Sì.
Lucrezia?
Ah, molto ansioso, devo dire.
Bene.
Questo è il sentimento che c'è sempre all'inizio, ma alla fine ecco, speriamo che si trasformi anche un po' in entusiasmo. Noi come sempre però partiamo dal tema del giorno.
Il tema del giorno riguarda le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ieri, in un'intervista all'emittente ABC, ha ha dichiarato che Israele manterrà la responsabilità della sicurezza nella striscia per un tempo indefinito. Come racconta il Corriere della Sera, gli ultramessianici nel governo sembrano sperare in una rivincita per l'evacuazione delle colonie dalla striscia ordinato da Ariel Sharon nel 2005. Per i leader dei coloni come Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze, la guerra è un'occasione per incrementare l'annessione anche in Cisgiordania. In sostanza, almeno a parole, il governo israeliano promette di fare tutto quello che gli Stati Uniti e la comunità internazionale gli hanno chiesto di non fare. Washington spinge, infatti, perché la striscia torni sotto il controllo del presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen o del suo successore, all'interno di una soluzione di pace complessiva.
Intanto il presidente turco Erdogan, ricordiamo membro della NATO, si è rifiutato di incontrare il segretario di Stato USA, Anthony Blinken, in polemica con il sostegno statunitense a Israele. Intanto l'offensiva militare israeliana nella striscia prosegue senza sosta. I morti sono oltre 10.000, tra loro 4.200 minorenni, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. Gli Emirati Arabi hanno iniziato le operazioni per costruire verso il valico con l'Egitto un ospedale da campo. Quelli dentro la striscia stentano a funzionare. Il più grande, l'Al-Shifa, è accerchiato dalle truppe. Nelle gallerie scavate sotto la clinica, gli israeliani sono convinti di poter stanare i capi di Hamas.
L'altro tema del giorno riguarda l'accordo sui migranti tra l'Italia e l'Albania. In sostanza l'Albania, paese che aspira a entrare nell'Unione Europea, concederà a titolo gratuito le aree destinate a ospitare due centri per la gestione dei migranti, che saranno realizzate a spese dell'Italia. I centri potranno ospitare al massimo 3.000 persone contemporaneamente. Il diritto di difesa degli ospiti sarà assicurato, consentendo l'accesso di avvocati, organizzazioni internazionali e agenzie Unione Europea. L'Italia garantirà col suo personale la sicurezza all'interno dei centri, l'Albania all'esterno.
Per il momento l'Unione Europea aspetta esprimersi su un accordo sui generis. Il premier albanese Edi Rama, al Corriere della Sera, ha smentito interessi economici dietro l'accordo, dicendo che non si può vedere il business in ogni cosa. Altri paesi mi hanno offerto soldi per portare i migranti da noi, ha detto il premier albanese, ma io ho detto no a tutti. Se ho accettato la proposta di Giorgia Meloni è anche perché l'Italia, quando gli albanesi arrivavano da voi a valanga, ci accolse senza nessuna contropartita.
Sì, certo, però Rama ha molto da guadagnare da questo accordo, a livello di immagine, di politica estera e di politica economica. L'Italia è il primo partner commerciale di Rama, il cui interscambio con le nostre aziende vale il 20% del PIL. Ci sono in ballo posti di lavoro, servizi a pagamento, investimenti nel campo delle infrastrutture e dell'energia. E c'è che la premier italiana, che guida un paese del G7 con un governo stabile, avrebbe chiesto ai ministri di spingere a tutti i livelli per accelerare l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea.
Faccio un clamoroso mea culpa, carissima Chicchi Dipa, mia ignoranza, la mia cafonaggine, non ho salutato Gaia Canestri, la quale in questo momento ci guarda da laggiù con la sua saggezza, con la sua risolutezza e con la sua prospettiva di vita che appare a noi straordinaria.
Ma perché metti l'imbarazzo in questo modo, povera ragazza?
Dico quello che penso, scusami, sì, dico quello che penso. Vuoi ringraziarla anche tu, salutarla?
Assolutamente sì, poi verrà anche ai nostri microfoni, al terzo blocco.
Ma certo, che c'è
rubrica.
La sua rubrica oggi.
Esatto.
Io sono molto contento di questo. Sono molto contento. Salutiamo il signor Flo che è al Cervi.
Esatto.
Salutiamo Francescona Barbato che è sperduta
stata
in Calabria.
No, oggi no. È stata al Socrate prima e alla Federico Caffè poi, entrambe a Roma.
Che Francescona. Perché ho flashato la Calabria?
No, non lo so, tu ormai pensi che Francesca viva
solo
in Calabria.
Solo Calabria.
Ogni volta che non è qui presente tu dici Francescona è in Calabria.
Per me il suo cuore è rimasto lì, come del resto il nostro. Con un brano storico dei Coldplay, il primo album di Parachutes del 2000, Don't Panic. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. All the Sci Time.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. I passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. La notte, quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo.
Straordinario Rino Gaetano qui in diretta su Zai Time con Sfiorivano le viole. A me stanno sfiorendo altre cose in questo momento.
Io veramente non ho parlato, stiamo parlando di uno dei migliori artisti della canzone italiana. Sì.
Per carità, metto prima altri 10 artisti, però sì, sì. Ma...
Ragazzi, Rino Gaetano lo conoscete?
Sentiamo.
Sì.
Ti piace?
No,
non lo conosco, non ti piace?
Non conosco.
Non a caso, chi è che conosce? Lucrezia, la quale conferma di essere un alto borghese aristocratica, no, e quindi conosce anche gli autori di un tempo.
Ma
no?
Come ti permetti?
Di buona famiglia Lucrezia, che conosce Rino Gaetano.
Perché? Perché si chiama Lucrezia,
certo,
ma il pregiudizio,
certo,
è...
Ma cosa fanno i tuoi genitori? Sono entrambi avvocati.
Ma come ti permetti?
Scommetto di sì, sentiamo.
Una dei due è avvocata.
Penalista o civilista?
Penalista.
E andiamo. Allora, se ho bisogno di qualcosa, carissima Lucrezia, tu farai da tramite, giusto?
Assolutamente.
Ah, di che zona siete, ragazzi? Di quartiere siete voi?
Io Balduina.
Uila.
Che lavoro fanno i genitori di una che si chiama Francesca? Sentiamo,
no,
perché andiamo avanti
con
i pregiudizi.
Mi dirai che lavoro fanno i genitori di Balduina.
Ma come ti permetti?
Ma scusami,
tu di che quartiere sei?
Esistono le stratificazioni sociali, sì o no? È anche divertente indovinare.
Che lavoro fanno i genitori di Francesca?
Sicuramente se stanno a Balduina non fanno gli operai i genitori di Francesca.
Non
suppongo.
È detto invece.
È mamma avvocato.
Ecco. E papà è magistrato.
No, è direttore di un'industria.
Quella è un imprenditore. Insomma. Mamma avvocato, mi dicevi Lucrezia?
Papà avvocato,
mamma.
No, vuole avere un'azienda.
Ministro della difesa. Mia mamma. No, vabbè, comunque un saluto a tutti i genitori, chiaramente. Balduina e?
Boccea.
Meglio Balduina o Boccea?
Balduina.
Però Balduina, come Lisbona, è tutta in salita. È più bella Lisbona di Balduina,
no,
chiariamoci.
Ma io veramente Lisbona, oggi mi dissocio.
Romanticismo.
Oggi potevi restare a casa, te lo dico. Sì,
no, ma
sì,
come potevi restare a casa?
Sì, se queste sono, questa è l'antifona.
Tu potresti fare a meno di
prima
me.
Prima dovete sapere, fuori onda, che tra l'altro si è sentito
tutto,
su Twitch,
tutti,
quindi
sì.
Potete confermare i capricci oggi della nostra fanciulla.
Sì, drama queen. Drama queen.
Ho osato inserire una nuova cuffia, per un secondo non si è sentita la trasmissione, mamma mia, sembrava che fosse saltato il collegamento col Papa. Le ragazze qui è la prima volta in radio, sì, vogliamo mettere a loro agio,
no,
tranquillizzarle.
Sono perfettamente a loro agio, Lucrezia e Francesca, giusto? Hanno anche parlato delle loro famiglie, delle loro, sì, dei loro quartieri. Certo. Detto ciò, a proposito, fammi ringraziare intanto Flog oggi a Fratelli Cervi.
Il tuo avvocato,
no,
penalista?
No, no, ancora non ne ho avuto bisogno, fortunatamente. Sì. No, ringrazio Francesco Toda, che è sempre sul pezzo a darci sempre una grandiosa mano. Chiara, vuoi unirti?
Assolutamente sì, sì. Ci ha segnalato, ci segnala veramente una puntualità incredibile.
Allora, che musica ascoltate, ragazze, più o meno?
Io più musica straniera.
Straniera, sì, straniera. Tipo un artista?
Americana. Mi piace il rap, quindi...
Il rap.
Allora sei sulla frequenza radiofonica giusta.
Un rapper, uno?
Emine.
Vabbè, diamine, leggendario. Invece tu, Lucrezia, oltre ad ascoltare musica classica e suonare il pianoforte, cosa fai?
Lucrezia, per favore, gli dici che ti ascolti musica hip hop, per favore.
Musica indie italiana, più o meno.
Vedi?
Ci sta, sì.
Strizza l'occhiolino, all'indie italiano. Senti, Lucrezia, invece il tuo artista preferito a questo punto dell'indie?
Gazzelle.
Gazzelle, ci sta, ci sta. Vedi, Chiara, che gusti differenti anche qui in studio,
È vero, ci piace.
Sì, molto,
però
molto bene.
Rino Gaetano. Mm.
Beh, Marino Gaetano comunque è una nicchia, no? Ormai lo ascoltano più i quarantenni.
Penso
di sì, dai,
no,
quelli che
non
vanno.
Si ascolta la vostra età, mo, al di là. No, niente.
Ma invece di questi nomi, no, per esempio, Lucio Dalla, Lucio Battisti,
Fabrizio De André.
Fabrizio De André.
Tutti sentiti, ma non.
Però mai ascoltati,
no,
vedi?
No. Una canzone di De André. Tra Mina oggi non c'è, però l'ascolta molto volentieri Bocca di Rosa tutti i giorni.
Bocca di Rosa,
sì. Vabbè, dai.
Che parla, insomma, lo sappiamo, è un tema.
Una canzone di Dalla, una canzone batte niente.
No.
Niente. Invece andiamo a quelli più magari pop, diciamo, tipo? No? Tipo Baglioni, Venditti, Renato Zero, qualcosa.
No, totalmente impreparato.
Ragazzi, è un disastro assoluto. Ma ve perdete il meglio della musica italiana di tanti anni e tanti anni.
Ci siamo fatti vecchi,
ci siamo fatti un po' anzianotti,
dai, su.
Però ci fai caso che noi più o meno abbiamo ascoltato gli autori dei nostri genitori, più o meno li conosciamo,
però io devo dire che un pochino più grande mi ci sono avvicinate, in effetti,
anche questo è vero,
più sui 20 anni,
sì,
così.
Quando esci dal liceo un po', sì, ti rendi conto, va bene, quindi vi auguriamo un domani di ascoltare quello che vi pare, fondamentalmente, perché ogni generazione ha le sue di
faccio di... ascolta Britney Spears di continuo, quindi
ogni tanto ascolto Toxic di Britney Spears che è un gran pezzo, o Baby Hit Me One More Time.
Dovete sapere che lui ha il suo Spotify collegato con quello di redazione, quindi, sì, ogni tanto io posso vedere che cosa si ascolta, e a gran sorpresa lui si ascolta sempre Britney Spears.
Ma non è vera sta cosa,
che non lo faresti, no?
Ma
tipo da ascoltarsi
ogni tanto mi capita casualmente, sì, Britney Spears
ti succede,
è Toxic, l'ascolto ben volentieri e l'ho messa anche adesso in diretta. Baby, can't you see I'm calling, a guy like you should wear a warning, it's dangerous. No escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it. E dopo aver parlato dei gusti musicali discutibili di Riccardo Cotumaccio, torniamo alle nostre, sì,
tematiche. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che mette in rete 30 scuole in 6 regioni diverse in tutta Italia. Stiamo realizzando una frequenza radiofonica dedicata all'antimafia, alla legalità. Con voi oggi approfondiamo il tema della collusione tra Vaticano e mafia.
Partiamo dall'Unità d'Italia nel 1861 e quindi proviamo a comprendere le conseguenze che questa unificazione ha avuto sul Vaticano e sulla mafia. Il Vaticano additava lo Stato per averle sottratto il ruolo pubblico e le funzioni amministrative che rivestiva fino a questa unificazione. Per quanto riguarda la mafia, invece, la questione è più delicata, perché la mafia nasce come antistato, quindi il suo scopo è di arrivare dove lo Stato non riusciva, come per tutelare i cittadini, soprattutto nel meridione, perché non si sentivano rappresentati appunto dai valori dello Stato. Nei piccoli paesi del meridione, clero e mafia quasi coincidevano. Molti erano i casi di parentela tra clero e mondo delinquente, così come quelli in cui i sacramenti venivano utilizzati per rafforzare il potere delle famiglie.
Negli anni 60 la Chiesa iniziò a prendere posizione e quindi cercò di depurare qualsiasi forma di criminalità. Erano infatti gli anni della manifestazione violenta, gli anni del contrabbando e del narcotraffico. L'incremento nel numero dei reati iniziò a far aprire gli occhi al clero, che ebbe per la prima volta una visione di ciò che stava accadendo. Questa visione però non era una visione di insieme, che si riuscì a raggiungere negli anni Ottanta, quando arrivò il periodo degli omicidi eccellenti. La Chiesa quindi cominciò a percepire pienamente la portata, l'importanza della questione. Ricordiamo il discorso di Giovanni Paolo II. Il Papa infatti nel 93 disse queste parole: Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può l'uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo mi rivolgo ai responsabili. Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. E con queste parole forti, appunto, condanna ufficialmente la mafia. Si presenta infatti come guida spirituale più che come procuratore e figura invece pubblica, insomma.
Il rapporto tra la mafia e la Chiesa invece sembra un rapporto più che altro illogico, unire una fede fondata sull'amore con delle associazioni mafiose. Eppure le mafie curano con attenzione simboli e pratiche cattoliche, cercando un'appartenenza alla cultura e un luogo. Infatti non troviamo per esempio molte figure atee all'interno della mafia, tra l'altro invece di Matteo Messina Denaro. La Chiesa però ha partecipato in ritardo alla battaglia all'antimafia, non solo perché sottovalutava il fenomeno, ma anche per il condizionamento socioculturale molto conservatore dell'epoca. Un esempio di questo rapporto ambiguo tra il clero e la mafia è quello di Mario Frittitta, un frate che fu arrestato negli anni 90 con l'accusa di favoreggiamento nel boss Pietro Aieri, condannato e poi assolto. Frittitta infatti non nega di partecipare al covo di questo boss, però si giustifica dicendo che ci fosse la necessità degli uomini della Chiesa di interloquire con questi boss per favorirne la purificazione. Negli anni 70 a Palermo il cardinale Ruffini ha sostenuto che la mafia fosse una creazione dei comunisti e dopo questo rapporto emerge, diciamo, un filone di protesta e di rifiuto da parte della mafia, e soprattutto il cardinale Pappalardo inizia un movimento di denuncia verso la violenza mafiosa.
Grazie, brave, molto bene Chiara Di Paola, anche merito tuo, no?
No, assolutamente
merito
no.
Tuo
tutto
del tuo lavoro
fatto.
Quotidiano.
No, no.
Andiamo in break con Till I Collapse di Eminem. Francesca, approva?
Francesca, provi.
Io approvo,
mi sembra approvare. Poi facciamo una a una, mettiamo a gazzella anche per Lucrezia. Lucrezia e i suoi schiavi che sono qua fuori.
Ma piantala!
La riporteranno con una lettiga a casa tra poco. Feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spinning in hawk venom, adrenaline shots. The penicillin could not get the illness to stop. Amoxicillin's just not filling up. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up. This is my whistle, this is the plot. Listen up. You pistols for guys, listen, does not give a fuck. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eye hurt out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the moon comes up, till the lights go out. Ryan con Till I Collapse con Nate Dogg. Bentornati in diretta su Zaytime. Riccardo Cotumaccio con voi, Chiara Di Paola, Gaia Canestri. Gaia,
ciao,
come va?
Bene, bene, tutto bene.
Ti manca un po' il signor Tommaso Di Pierro?
Stavo per dire, ma non vi sembra ci sia una mancanza in studio oggi?
Che non è Francesca, ma è Tommaso.
È Tommasone, sì. Nessuno si fila Francesca, niente, beh, la salutiamo. Comunque vedi, Gaia porta un po' di colore in questa redazione, porta un po' di allegria e di sano spirito di condivisione.
Mi piace che mettiamo le Carmine a Burano per Tommaso, per lei.
Beh, certo, ma stiamo scherzando. Cioè, sì, quando si nomina Tommaso Di Pierro è inevitabile entrare in un clima bellico di violenza.
Certo. È la presenza oscura, ricordiamo.
Esatto, c'è un clima di contrasto devastante, mentre quando poi fortunatamente arriva la beltà della nostra Gaia Canestri, chiaramente si entra in un clima quasi celestiale, no? Insomma, senti come cambia tutto.
Sempre troppo
gentile. Ma bando alle ciance, carissima Chicchi Dipa, perché?
Perché è il momento della rubrica della nostra Gaia Canestri, adattamenti, si parla di cambiamento climatico.
Sì, siamo ritornati qui con la rubrica questa settimana, adattamenti, la rubrica che racconta come adattare il nostro stile di vita al pianeta. E oggi abbiamo un ospite più che speciale, perché abbiamo con noi Elisa Nicoli, che si occupa di comunicazione ambientale dal 2007, la troviamo sui social come eco-narratrice, social dove fa informazione su autoproduzione e vita a basso impatto ambientale, e ce l'abbiamo qui con noi, quindi benvenuta Elisa.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao Elisa, benvenuta, ciao.
Allora, eccoci qui. Grazie. Oggi è veramente un onore averti qui, perché Adattamenti si propone come obiettivo proprio creare consapevolezza, e quindi chi meglio di te ci può dare qualche consiglio su appunto una vita a basso impatto ambientale. Ma prima di tutto, come nasce Eco Narratrice e di cosa ti occupi?
Eco Narratrice in realtà nasce per caso, quando il mio compagno apre il forno e mi dice: ma perché non ti chiami eco-narratrice? E mi sono innamorata di quel nome e ho cambiato il nome precedente, che era un profilo Instagram che si chiamava Autoproduco, su cui parlavo soltanto di autoproduzione, ma che mi stava sempre più stretto perché avevo bisogno di parlare di temi più ampi legati a tutte le tematiche ambientali, ovviamente. E quindi quel giorno lì, in realtà poco tempo fa, un anno e mezzo credo, di aver cambiato nome, e grazie essenzialmente al cambio di nome Instagram in particolar modo è diventato il mio lavoro.
Bello, bello, molto, molto bello, un nome che sicuramente parla da sé. E appunto sui social tu ti occupi proprio di consapevolezza, di fare consapevolezza su questo argomento, ma io so che tu ti occupi di consapevolezza anche nelle scuole, con dei progetti a contatto con i bambini. E questa è una mia curiosità, ma perché porti i tuoi progetti proprio nelle scuole? E i bambini ti sembrano interessati a questo argomento?
Non mi capita tanto spesso, ho in ballo una serie di interventi nelle scuole, uno online, uno l'ho fatto ieri, dipende molto dall'età, i bambini piccoli sono più spugne, però ieri è stato abbastanza difficile, nel senso che non mi ascoltavano, quindi dipende, ecco, dipende a chi si incontra. I ragazzi da superiore sono già molto interessati. È un po' la generazione Z, è un po' divisa. Ci sono quelli che sono totalmente disinteressati e fanno acquisti compulsivi solo perché costano poco online, e quelli che invece vanno a protestare e vanno in piazza, scendono in piazza, eccetera. Quindi un po' schizofrenica la situazione.
Bene, speriamo che nel futuro qualcosa migliori, e che i bambini a cui ti è capitato di parlare abbiano raggiunto anche loro una consapevolezza. Ma entriamo nel merito dell'autoproduzione e di ciò che tu fai anche sui social. E ti volevo chiedere, ma qualche consiglio pratico di piccoli cambiamenti che possiamo portare nella nostra vita per essere più sostenibili?
Di solito non parlo, non do consigli, cioè, più che altro consigli generici, perché per sapere, avere vari consigli nella vita quotidiana basta seguirmi sui social o leggere i miei libri, A me interessa più che altro dare uno sguardo di insieme, e hai parlato bene, hai parlato proprio di consapevolezza, quella è la cosa più importante. Dobbiamo riuscire a prendere consapevolezza uscendo dalle nostre dinamiche abitudinarie, essenzialmente, e quindi renderci conto che quello che facciamo magari non è così sostenibile nella vita quotidiana. Però ovviamente noi, vivendo di abitudini, non è così semplice. Beh, ad esempio, per quel che mi riguarda, una cosa che mi ha aiutato molto è tenere tutta l'immondizia tra me e l'umido per un mese intero e lì vedere dove ne producevo di più e quali erano i settori in cui avevo più problemi. E poi effettivamente ho lavorato su quei settori che sono emersi produrre più rifiuti, nel caso dei rifiuti, insomma, comunque non è solo buttare un rifiuto, ma buttare tutto quello che c'è stato prima.
Ma come si concilia l'autoproduzione con la vita che spesso è molto frenetica?
Ma diciamo che con l'autoproduzione sto un po'... Ma io sono appassionatissima di autoproduzione di detersivi e cosmetici. Grazie al concetto di ecominimalismo ho ridotto moltissimo i fabbisogni di detersivi e di cosmetici, per cui quello che mi autoproduco è veramente poco, niente, e costa pochissimi minuti farlo. Per quel che riguarda il cibo, invece, credo molto nell'autoproduzione, o perlomeno semplicemente nel cucinarsi le cose invece di comprarle pronte, e lì effettivamente richiede un'organizzazione molto, molto... un'ottima organizzazione richiede, diciamo. Il mio compagno è appassionato di cucina, sono molto fortunata, ma anche quando ero da sola magari mi cucevo un po' di più, mi preparavo delle cose già pronte da mettere in freezer, il cosiddetto meal prep. Insomma, però ovviamente richiede un'organizzazione diversa da andare al supermercato e prendere una cosa pronta e mangiarla.
Va bene, grazie mille Elisa, è stato davvero interessantissimo parlare con te, grazie di tutto davvero.
Grazie mille a voi.
E noi ringraziamo Elisa Nicoli, ringraziamo la nostra Gaia Canestri con la sua rubrica Adattamenti, torna ogni mercoledì per parlare dei cambiamenti climatici ma anche di come contrastarli nella nostra vita quotidiana. Ci andiamo a prendere una pausa musicale e poi torniamo con le studentesse del liceo Dante Alighieri di Roma.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, meglio soli su una nave per non sentire il peso delle aspettative travolti dall'immensità del blu. Vorrei svegliarmi più tardi al mattino, cambiare vita, baciarti nel
quel rumore dei cantieri infiniti a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, come stronzi galleggiare per non sentire il peso delle aspettative.
Time. Di Gazzelle con Non sei tu, Chiara Di Paolo.
Ci ho riprovato, niente.
Niente, vabbè, quando
oggi la cuffia mi fa qualche capriccio.
Gira male la giornata, vuol dire che gira
io
male davvero.
Ci provo comunque.
Tu ci provi, lo fai sempre con grande professionalità. Diamo il benvenuto a Dalia, qui in diretta. Dalia.
Ciao a tutti.
Dalia, come va?
Bene.
Da che zona vieni?
Io vicino a Lucrezia, sempre Boccea, Monte però, Spaccato.
Però non è Boccea, è Monte Spaccato che
sì,
è diverso.
È un po' più verso il raccordo.
Però è considerato comunque Roma Nord, Monte Spaccato, oppure no?
Nord-Ovest.
Nord-Ovest.
Sì.
Ricordiamo, Roma Ovest non esiste, questo
no,
ricordiamoci.
Infatti,
non c'è
esatto.
Nulla a Roma Ovest, nulla.
Sì, mi hanno bullizzato tante volte perché dicevano che ero di Roma Ovest, non c'era niente.
Mai dire di essere di Roma Ovest, altrimenti si viene bullizzati in questa città che ancora oggi discrimina il prossimo.
Però questa città, la numero uno, l'unica in cui si può vivere.
Città straordinaria, la più bella al mondo e tu non te ne rendi conto.
No, io me ne rendo assolutamente
tu non
conto.
Non te ne rendi conto,
non
e
è
prendi
vero.
In giro me.
Ma prendi in giro te perché sei veramente esagerato.
Tu prendi in giro me perché io amo alla follia la città in cui vivo.
Io anche amo alla follia la città in cui vivo, ma ne riconosco alcune complicazioni, alcune difficoltà. Ragazzi, secondo voi Roma è l'unica città in cui si può vivere in tutto l'universo, in tutto il mondo?
Assolutamente no.
Dalia?
No,
ecco, niente. Quando va?
Ok, ditemi un'altra città in cui vivereste oggi, italiana, dai.
Beh, anche estera, scusa.
No, solo italiana.
Ah, solo italiana.
Sì.
Venezia.
Bene, un buchetto pieno di turisti.
Ma tu, come ti permette?
Con le gondole
la città più bella del mondo.
E la puzza di umidità. Tu vivresti a Venezia? Va bene, lo accettiamo.
È la città più bella del mondo.
Sì,
Dalia, dove vivresti oltre a Roma?
Oltre a Roma, Bologna forse.
Bologna. Due porticati.
Dove si mangia benissimo.
Due porticati.
Città molto giovanile.
Città tutta uguale, dello stesso colore. Vabbè, che dobbiamo
mi
fare?
Mi dissocio, scusate, l'oggi si è svegliato storto. Così.
Questo è carissima Chicchi Diva. Nel frattempo insomma, i nostri amici all'ascolto mi hanno abbandonato, quindi prego, andiamo.
Oggi c'è qualche cosa che ci sta complottando. Ragazze, l'ultimo blocco come sempre è dedicato alle tendenze di X, vediamo di cosa si parla su sui social, ma anche a scuola, nei bar, quelli che sono gli argomenti più caldi. E partiamo da Report, c'è in tendenza Report Rai 3, perché Luca Francesca, l'ho dette tutte. Vabbè, Francesca,
sai,
ci sei arrivata.
Sai che mi ricordi le nonne di 80 anni?
Ci sono arrivata. Poi.
No, che quando chiamano i figli o i nipoti fanno l'elenco.
Mia nonna tutte li faceva, tutte. Poi eravamo 10 nipoti, quindi
io per mia nonna ero Vincenzo, Roberto e Riccardo. C'avevo la linea genealogica.
Anche mio padre, mi chiama Chiamilla, che è un incrocio tra Chiara e Camilla.
Salutiamo la tua straordinaria famiglia,
l'ascolto.
Il grande Stefano Di Paola.
Con cui ti sei abbracciato in modo incredibile.
In Curva Sud, scusate, arriviamo da voi adesso. E salutiamo chiaramente Marzia, mamma straordinaria,
da cui aspetti un terrario, lo sappiamo,
da cui aspetto un terrario. E poi Camilla, che si è appena sposata con un gigantesco marito, che è Alessandro, che saluto veramente.
Ok, prego. Report Rai 3, sì. Francesca, sì. Perché in tendenza?
Sì, dopo le polemiche sui servizi andati in onda su alcuni affari poco chiari di esponenti della destra italiana a urne aperte, ieri alle ore 20 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha svolto l'audizione del direttore di approfondimento Paolo Corsini e del vice direttore Sigfrido Ranucci. Quest'ultimo ha sottolineato che la trasmissione ha caratteri oggettivi di pluralismo e ha realizzato il doppio, se non il triplo, di tutti i competitor. Il pubblico ci premia, in diretta come in replica, come sui social. Quest'anno, nonostante lo spostamento, abbiamo mantenuto gli ascolti.
Ecco, in tendenza Dalia c'è anche Leao, c'è tantissimo calcio. Voi seguite il calcio? Vi capita o proprio zero?
Poco.
Che squadra ti fate?
Io, perché lo tifo mio fratello, non perché sia tifosa particolarmente.
È laziale, l'ho già capito. Vabbè, ieri però è stata una giornata fortunata per la Lazio.
Sì.
Partiamo però dall'hashtag Leao.
Allora sì, Leao, al Milan di Pioli serviva un'impresa per continuare a sperare negli ottavi di Champions League e l'impresa è arrivata. Dopo la brutta pagina degli scontri tra tifosi rossonieri e parigini, ieri le due squadre sono scese in campo e i padroni di casa hanno battuto il Paris Saint-Germain di Mbappé per 2-1, in gol di Leao e Giroud.
C'è anche Lazio Feyenoord, dicevamo prima, giornata fortunata ieri per la Lazio, perché insomma una vittoria piuttosto importante, no? Anche in chiave qualificazione e passaggio del girone, Francesca.
Sì, sì. Vittoria infatti anche per la Lazio, 1-0 sul Feyenoord con il gol di Immobile. Gol avvenuto al 45esimo del primo tempo, infatti il secondo tempo l'hanno giocato molto di difesa. E stasera tocca al Napoli con l'Union Berlino alle 18.45 e all'Inter alle 21 sul campo del Salisburgo.
Migranti è l'ultimo hashtag che andiamo ad analizzare in tendenza in queste ore. Dalia, ne abbiamo parlato anche in apertura di trasmissione.
Sì. E anche su X, Twitter, polemica sull'intesa tra la Presidente del Consiglio Meloni e l'omologo Rama, che consentirà di trasferire in territorio albanese le persone messe in salvo nel Mediterraneo delle navi italiane e non dalle ONG.
Anche nella versione severa sul finale della trasmissione.
Oggi è stato veramente il peggio.
Oggi...
non è sempre così, ti assicuro.
Ha attraversato tutti gli stati umorali possibili in un essere umano, credo.
Manca la follia che a breve verrà espressa.
No, manca.
Speriamo di no. Prego, no. Sì, buonanotte. Ragazzi, oggi è veramente un disastro. Prego.
Ragazzi, siamo arrivati ai titoli di coda di questa faticosissima puntata
peccato,
di oggi.
Peccato, guarda.
All'inizio ci avete raccontato di un'ansia incredibile. Come è andata? Qual è il vostro bilancio? Che emozioni avete provato? Quali vi aspettate? aspettava di riprovare, quale invece è stato, no, anche l'esperienza reale. Io non mi azzardo più nei nomi, o forse sì, lo faccio. Lucrezia.
Beh, dai, Lucrezia.
Alla fine devo dire è stato molto divertente, non me l'aspettavo.
Un tuo giudizio su Riccardo Cotumaccio? Vuoi blastarlo? Vuoi approfittare per dire qualcosa sul suo nome, sulle sue origini? Borgatare, non
Borgatare.
Lo so.
A parte che se fossi borgatare ne andrei fiero, ma non so Borgatare,
no,
le mie
del
origini.
Centro di Roma, scusate.
Medio borghesi le mie, insomma, dai. Sì.
Va bene.
Dalia.
Dalia.
Sì, allora anch'io avevo, insomma, un po' di ansia da prestazione, però alla fine è stato più indolore del previsto.
Indolore questa esperienza, va bene.
È divertente.
Un po' come una punturina, diciamo, dai. Dai, manco mi guarda in faccia, ma è disastro.
Prego, Margherita.
Margherita.
Io mi aspettavo appunto un'esperienza molto divertente, però appunto avevo anch'io l'ansia di prestazione, ma è andato tutto bene, quindi per fortuna sono contenta.
Francesca?
Sì, sì, è stato divertente, è stato piacevole.
Uh-huh. Vabbè, compitino abbiamo detto, dai, su. Dai.
Avete fatto contenti.
Meno male, va. Chiara Di Paola.
È stato divertente anche per me.
Com'è lavorare con me, Chiara Di Paola?
No, veramente, è faticosissimo. Avete presente chi fa magari, ecco, l'assistente di qualche persona anziana all'ascolto, badante, mi potrà capire più o meno un lavoro simile. Sì.
Ma che paragone.
Sì. Io la mattina ti ricordo, Riccardo, ti ricordi oggi, per favore, ti prego, ricordati. Queste sono...
Io però poi mi ricordo.
Poi si ricorda.
Cioè, almeno questo me lo devi riconoscere.
Guarda, negli ultimi anni sei molto cresciuto. Io penso che se Irene e Roberta vedessero Riccardo Cotumaccio, l'uomo che sei oggi, sarebbero molto fiere.
Peccato, mi crocifiggono anche loro quotidianamente, quindi non ne esco mai.
Ex colleghe
che salutiamo con tantissimo affetto. Saluto chi mi sopporta ogni giorno in diretta, la nostra Chicchi Dipa.
Grazie a tutti.
E saluto e abbraccio le ragazze che oggi hanno impreziosito questa trasmissione. Lucrezia, Dalia, Francesca e
Margherita.
Margherita, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Un bacio a Balduina, a Boccea, a Casa Spaccato, come si chiamava?
Monte Spaccato.
Appuntamento a domani. Ci sarai con me domani?
Domani sì, ci sarò. Dalle 15 alle 16 torniamo in diretta su Radio Zaino, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Bene. A domani. Ciao.
Zaytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.